corso Diritto e normativa delle migrazioni. Lezione 4. La legislazione in materia di asilo. La normativa in questa materia è formata da un quadro molto complesso, conseguenza anche del cambiamento delle migrazioni e dello scenario geopolitico dell'ultimo ventennio. Possiamo dire che il concetto di rifugiato è cambiato dal concetto del singolo individuo rifugiato politico del primo dopoguerra ad un concetto sociale rappresentato da popolazioni e interi gruppi etnici che fuggono da conflitti e persecuzioni. Sulla disciplina nazionale sono venute a incidere in senso sempre più ampio le misure adottate nel quadro della prima fase del sistema europeo comune di asilo, recepiti mediante decreti legislativi. Tra il 2000 e il 2005 sono stati adottati gli atti del sistema Dublino, il sistema di protezione temporanea degli sfollati e le norme sull'accoglienza, sulle qualifiche di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria e sulle procedure applicabili. Questi atti dell'Unione Europea sono stati quasi tutti modificati nel quadro della seconda fase del sistema europeo comune di asilo, dando luogo al nuovo sistema Dublino e alle nuove disposizioni sull'accoglienza, sulle qualifiche e sulle procedure. Partiamo dall'articolo 10 della Costituzione italiana. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. La protezione internazionale. L'istituto della protezione internazionale è stato introdotto nella normativa europea con la direttiva 83/2004, recepita in Italia dal decreto legislativo 251 del 2007, cosiddetto decreto qualifiche. La protezione internazionale comprende gli status di rifugiato e di protezione sussidiaria. Lo status di rifugiato. Lo status di rifugiato viene riconosciuto ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata in Italia con la legge 722 del 24 luglio 1954 e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 67, a sua volta ratificato con legge numero 95 del 14 febbraio del 1970. La definizione di rifugiato. L'articolo 1 della Convenzione di Ginevra definisce rifugiato colui che, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese, oppure che non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra. La protezione sussidiaria, una forma di protezione complementare alla protezione convenzionale. La direttiva 83/2004 stabilisce che è ammissibile alla protezione sussidiaria il cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti esistono fondati motivi di ritenere che se tornasse nel paese di origine o nel caso di un apolide se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o non vuole, a causa di tale rischio, avvalersi della protezione di detto paese. Il richiedente non deve essere portatore dei motivi di esclusione previsti nell'articolo 17, che sono non aver commesso crimini contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, altri reati gravi, pericoli per l'umanità e la sicurezza, eccetera. Per danno grave si intende la condanna a morte o all'esecuzione, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano degradante, la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno o internazionale. Il decreto legislativo numero 18 del 21 febbraio 2014 ha recepito la direttiva 2011/95 recante norme sull'attribuzione a paesi terzi o apolidi della qualifica del beneficiario di protezione internazionale. Il decreto legislativo numero 18 del 21 febbraio 2014 ha recepito la direttiva 95/2011 recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale. Si è così stabilito uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta. Protezione complementare per tutte quelle ipotesi in cui il richiedente sia privo dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma sia meritevole di protezione ai sensi della normativa internazionale. Riconoscimento dello status di rifugiato. Elementi e condizioni. 1. Il timore fondato. 2. Persecuzione. Atti persecutori devono essere riconducibili ai motivi indicati nella Convenzione di Ginevra. Atti di violenza fisica o psichica, violenza sessuale, atti e provvedimenti delle autorità discriminatori o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie e sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie, rifiuto all'accesso a mezzi di tutela giuridici, azioni giudiziarie, sanzioni penali come conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto quando potrebbe comportare commissione di crimini, reati, atti rientranti nelle clausole di esclusione, quando il rifiuto di prestare servizio militare deriva da motivi morali, religiosi, politici o di appartenenza etnica o nazionale, atti diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia, mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati, violenza di genere, stupri di massa, gravidanze forzate, segregazione, tratta e sfruttamento, negazione dell'istruzione e ogni forma di privazione delle libertà, matrimoni precoci e bambini soldato. 3. Impossibilità, non volontà, di avvalersi della protezione del paese di cittadinanza o di residenza abituale. 4. Essere presenti fuori del paese di cittadinanza o di residenza abituale. Il timore può sorgere anche una volta espatriati. La direttiva 95/2011, cosiddetta direttiva qualifiche, contiene le norme sulle condizioni per la concessione della protezione internazionale. Contiene anche una serie di diritti relativi alla protezione. Tra questi, di fondamentale importanza, è quello relativo al non refoulement. Altri riguardano i permessi di soggiorno, i documenti di viaggio, il diritto all'occupazione, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, all'alloggio e all'integrazione. In teoria, i rifugiati politici ed i titolari di protezione sussidiaria godono di tutti questi diritti a parità di condizioni con i cittadini italiani. Per quanto riguarda il diritto al ricongiungimento familiare, per i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria non sono necessari i requisiti di reddito e la certificazione dell'alloggio. Ad essi viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di 5 anni. I titolari di protezione sussidiaria, alla scadenza, potranno rinnovarlo previa verifica della permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione, nuovo limitato esame da parte della Commissione. Hanno diritto di circolare liberamente sul territorio nazionale e sul territorio degli Stati dell'area Schengen per un periodo non superiore a 3 mesi. Se per motivi di lavoro la permanenza in uno di questi paesi si deve prorogare per tempi supplementari ai 3 mesi, l'interessato dovrà richiedere un visto all'autorità diplomatica e chiedere il trasferimento di responsabilità. Infine, i tempi per la richiesta di cittadinanza italiana sono ridotti a 5 anni di residenza per i rifugiati politici. Procedura di richiesta della protezione. La direttiva 85/2005, recepita in Italia col decreto legislativo 25 del 2008, cosiddetto decreto procedure, è stata modificata più volte. Il 30 settembre 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo numero 142 del 2015, che ha recepito la direttiva 32/2013. Lo stesso decreto legislativo ha recepito un'altra direttiva, la 33/2013, relativa alle norme sull'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. L'introduzione di questa recente modifica nel sistema normativo sulla protezione internazionale rappresenta una profonda riforma nel sistema delle procedure di esame delle domande e nel sistema di accoglienza. Essa riguarda alcune piccole parti importanti, ma non del tutto decisive, delle norme sulle procedure di esame delle domande e sulla disciplina dei ricorsi giurisdizionali. Riforma il sistema dell'accoglienza dei richiedenti asilo, compresi i casi di trattenimento. Recepisce le norme principali di revisione del sistema europeo comune di asilo in seguito all'approvazione da parte della Commissione europea del secondo gruppo di misure normative in materia di asilo in attuazione dell'agenda europea sull'immigrazione e l'asilo. Queste norme devono essere integrate e attuate da successive norme di attuazione. La procedura in esame non prevede termini per presentare la domanda di protezione internazionale. Una domanda di protezione non può quindi essere respinta o esclusa per il solo fatto di non essere stata presentata tempestivamente. La protezione internazionale è individuale e può essere richiesta all'ufficio di polizia di frontiera al momento dell'ingresso in Italia, oppure presso la questura competente in base al luogo di dimora del richiedente. In seguito alla domanda, gli Stati hanno il divieto di informare le autorità diplomatiche o consolari del paese di provenienza circa la presenza del cittadino straniero nel territorio dello Stato. Il richiedente è sottoposto alla procedura di fotosegnalamento e alla rilevazione delle impronte digitali che vengono inviate alla banca Eurodac, banca dati europea delle impronte digitali dei richiedenti asilo. Questo consente di determinare lo Stato membro competente all'esame della domanda di asilo, vedi Regolamento Dublino 3. E se la competenza appartiene ad un altro Stato membro, il richiedente può essere ivi trasferito. La polizia procede alla verbalizzazione della domanda su appositi moduli, il modello C3, per la raccolta delle informazioni anagrafiche che vengono poi inviate alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Il richiedente ha diritto di allegare tutti gli elementi e la documentazione in suo possesso necessari a motivare e fondare la sua domanda. Ciò nonostante, l'assenza di documentazione anche rispetto alla propria identità o domicilio o di altri elementi significativi non è motivo di inammissibilità o, se debitamente motivata, di diniego della domanda. Il richiedente ha diritto di restare in Italia fino alla decisione relativa alla sua domanda di protezione. Al momento della presentazione della domanda, il richiedente ha il diritto di essere informato sulla procedura, sui suoi diritti e i suoi doveri, sui tempi e i mezzi per corredare la domanda di ulteriori elementi utili. Durante tutta la procedura, al richiedente viene garantita, se necessaria, la presenza di un interprete. Deve essere garantita la traduzione degli atti che lo riguardano, l'assistenza legale e l'accesso a tutti gli atti e documenti del procedimento. Il richiedente ha l'obbligo di cooperare con le autorità in ogni fase della procedura e quello di comunicare alla questura ogni suo cambiamento di domicilio o residenza. L'audizione in commissione territoriale è personale e si tiene davanti ad un solo commissario, ove possibile dello stesso sesso del richiedente. L'interessato e il presidente della commissione possono chiedere che l'audizione si svolga davanti all'intera commissione e la richiesta viene esaminata in base alla storia personale del richiedente. La commissione deve acquisire informazioni aggiornate sul paese di origine o provenienza e deve garantire la riservatezza sulle informazioni raccolte durante l'audizione. Lo status di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria viene deciso dalla commissione territoriale competente per territorio. In caso di diniego da parte della commissione, l'interessato può fare ricorso al giudice ordinario, che deciderà con sentenza. È possibile ricorrere anche contro la sentenza del tribunale ordinario tramite reclamo alla Corte d'Appello e contro la decisione di quest'ultima davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorrente privo di mezzi di sussistenza ha diritto al gratuito patrocinio. La protezione umanitaria. Dedichiamo una disamina separata alla protezione umanitaria, che riguarda una vasta casistica di posizioni soggettive non tutte riconducibili alla protezione internazionale. Il decreto legislativo numero 25 del 2008, che come abbiamo detto recepisce la direttiva 85/2005, stabilisce che nel caso in cui, esaminata la domanda del richiedente asilo e la sua posizione, la Commissione ritenga di non accogliere la domanda di protezione internazionale, ma tuttavia ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al questore per l'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno ex articolo 5, comma 6 del testo unico sull'immigrazione. Altre norme del nostro ordinamento prevedono il rilascio di questo tipo di protezione. L'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione, in caso di rilevanti esigenze umanitarie in occasione di conflitti, disastri naturali o eventi di particolare gravità in paesi non appartenenti all'Unione Europea, prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione temporanea. Altra fattispecie di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione umanitaria può verificarsi qualora un cittadino, una cittadina, straniero o straniera faccia richiesta di tale permesso in base a motivi gravi di carattere umanitario, ad esempio persone vittime di sfruttamento, di violenza domestica, casi di inespellibilità, eccetera. Il titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari ha una condizione giuridica pari a quella del cittadino straniero regolarmente soggiornante. Egli ha quindi il diritto di svolgere attività lavorativa, iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, circolare liberamente nell'area Schengen per un periodo non superiore ai 3 mesi, chiedere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza. Ha inoltre diritto allo studio, al riconoscimento dei titoli di studio e alla formazione professionale e alla conversione del titolo di soggiorno per lavoro, motivi familiari, eccetera. Il permesso di soggiorno viene di norma rilasciato per un periodo di 6 mesi a 2 anni ed è rinnovabile qualora persistano i motivi del suo rilascio. Questo permesso di soggiorno non dà diritto al ricongiungimento familiare.